Newsline Sera.
18.33, una buona serata a tutti voi. Domenico Guarini in studio per la Newsline serale di Controradio. La cronaca in apertura: era la prima notte che trascorrevano nella nuova abitazione situata in una zona della stazione a Montecatini Pistoia, ma si è trasformata in tragedia. Fabio Civale, 67 anni, e la zia Maria Teresa Civale, 85 anni, avvocato in pensione, sono infatti morti nel sonno a causa delle esalazioni scaturite da un incendio divampato la scorsa notte in una delle camere dell'appartamento verso le 1.30, quanto ricostruito. All'arrivo delle squadre dei vigili del fuoco di Montecatini e di Pistoia, affiancati da una autoscala, erano ben visibili le fiamme che fuoriuscivano da una finestra di un condominio di 8 piani. Il rogo è stato agevolmente domato dai vigili del fuoco, ma per zia e nipote non c'era più niente da fare. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento. Per i carabinieri si tratterebbe comunque di un fatto accidentale. Per motivi di sicurezza è stato evacuato l'appartamento al piano superiore rispetto a quello dove è avvenuta la tragedia, appartamento in cui vive una coppia con figlio. In un post su Facebook l'amministrazione comunale di Montecatini ha espresso il proprio cordoglio e la vicinanza alle famiglie delle vittime. Una ragazza di 22 anni invece è finita in camera iperbarica all'ospedale di Santa Chiara di Pisa per una intossicazione da monossido di carbonio. La giovane è stata soccorsa priva di sensi e in gravi condizioni ieri sera in una villa colonica composta da 5 appartamenti in via Lombardia a Lammari, nel comune di Capannori, in provincia di Lucca. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno accertato la presenza del gas nocivo oltre il limite. Negli altri appartamenti i livelli del monossido però non erano rilevanti, ma i pompieri hanno comunque fatto evacuare per precauzione tutto lo stabile. E veniamo al maltempo, perché c'è l'ennesima allerta meteo per la Toscana, questa volta arancione, è stata emessa dalla sala operativa regionale per rischio idrogeologico sulla Toscana centro-settentrionale dalle 7 di domani, sabato 22 marzo, fino a fine giornata. A renderlo noto la protezione civile, inoltre ci sarà allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti sul resto della regione per tutta la giornata di domani, sabato 22 marzo, e allerta gialla per rischio idrogeologico su aree dei bacini dei fiumi Bisenzio, Ombrone e Pistoiese. Massima attenzione, il nostro sistema di protezione civile della Toscana è operativo, pronto a intervenire in caso di necessità, questo quanto ha dichiarato il presidente della Giunta regionale toscana, Eugenio Giani. L'allerta di domani è stata diramata anche in considerazione delle criticità ancora presenti sul territorio colpito dall'evento meteorologico della scorsa settimana e distingue 2 gradi diversi. L'allerta appunto sarà di colore arancio nella parte settentrionale della regione, in particolare lungo il corso dell'Arno, del Bisenzio, dell'Ombrone Pistoiese e ancora del Serchio, del Reno, in Valdelsa, Valdera, Lunigiana, Versilia, Romagna Toscana, Mugello, Val di Sieve. Codice giallo invece nel resto della regione. Per oggi non c'è niente da segnalare, fa sapere la sala operativa della protezione civile, ma a partire dalle prime ore della mattina di domani ci saranno piogge diffuse e possibilità di temporali più intense sul Val d'Arno inferiore, lungo l'Ombrone Pistoiese e il Bisenzio, sul Mugello, la Val di Sieve, la Romagna Toscana e sui rilievi dell'Appennino settentrionale. Per il vento oggi sull'arcipelago sono previste raffiche di scirocco fino a 60-80 km orari, fenomeno che si ripeterà anche domani. E da domani mattina a Firenze ci sarà una riunione, un punto della situazione con i sindaci dell'area metropolitana per capire quali siano le misure da mettere in campo, questo quanto ha dichiarato la sindaca di Firenze dell'area metropolitana, Sara Funaro. Abbiamo un territorio non tanto a Firenze quanto in città metropolitana che è ancora molto ferito, che ha bisogno di avere tutto il supporto necessario, ha aggiunto Funaro. E per domani ci sono diverse scuole chiuse in vari comuni della Toscana al momento, ma l'elenco è in fase di definizione, via via lo completeremo anche sui nostri canali crossmediali. Per quanto riguarda la provincia di Livorno, il capoluogo, Livorno città, è Colle Salvetti, scuole chiuse anche in provincia di Massa Carrara d'Aulla, in provincia di Firenze Empoli, Fucecchio, Castel Fiorentino, Cerreto Guidi, Gambassi Terme, Capraia Limite, Vinci, Montelupo Fiorentino, Montaione, Certaldo, Monte Spertoli. Per quanto riguarda la provincia di Pisa, le scuole chiuse a San Miniato, in provincia di Pistoia, scuole chiuse a Montecatini, Pescia e Lamporecchio. In Intanto, come dicevamo, la Toscana fa ancora i conti con l'ondata di maltempo dello scorso fine settimana nelle zone più colpite. Il Mugello, nuovamente presidente della Regione Toscana, ha annunciato un piano speciale per la messa in sicurezza di un territorio assediato oramai dalle frane. Mercoledì ci sarà la prima riunione con tutti i sindaci dell'area. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Gli eventi alluvionali di una settimana fa hanno evidenziato il problema in tutta la sua gravità. Il Mugello, anche nelle sue parti più abitate e produttive, è assediato dalle frane, con la conseguenza di avere strade e ferrovia bloccate per settimane. Della ferrovia che da 2 anni va a singhiozzo abbiamo già raccontato con tutte le conseguenze del caso, ma il piano annunciato dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani non va solo nella direzione della messa in sicurezza, ma anche nel combattere l'abbandono del territorio. Abbandono che diventa diretta conseguenza di luoghi che diventano inospitali, da dove è difficile muoversi per andare a scuola o al lavoro, dove si percepisce un forte senso di precarietà. Si parla di interventi strutturali e non solo emergenziali per fermare frane e spopolamento. Quanto accaduto in questi anni alla Sieve, al suo effluente, la Carsa, ha sostanzialmente modificato la morfologia del territorio. La Faentina è in crisi permanente, l'Alto Mugello è spesso tagliato fuori e isolato. Nel calcolo dei danni a causa di quanto accaduto una settimana fa, 100 milioni restano esclusi i danni subiti dalla ferrovia stessa. Si parla anche di un finanziamento ad hoc per completare lo scolmatore Baia, Scarperia, San Pio a Sieve, Borgo San Lorenzo, Ronta. Qui anche Giani parla di una situazione complicatissima. Interlocuzione con il ministro della protezione civile Musumeci, un primo tavolo con tutti i sindaci del Mugello in regione il prossimo mercoledì 26 marzo, quando dopo la dichiarazione di emergenza regionale dovrebbe anche arrivare l'emergenza nazionale, quando dovrebbe essere passata una nuova pesante perturbazione che interesserà la Toscana almeno fino a martedì.
Ed è cominciato in queste ore un importante intervento di messa in sicurezza idraulica a Comeano, nel comune di Carmignano. Gli accadimenti del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico hanno imposto un cambio di passo ai comuni su questo frangente. Abbiamo chiesto al presidente di Publiacqua, Nicola Perini, il senso di questa azione. Sentiamolo nell'intervista di Giorgio Bernardini.
È evidente, anche se sono in questi ultimi anni ci siamo più preoccupati a esplicitare le responsabilità reciproche, noi prendiamo atto del fatto che abbiamo dei territori che sono più fragili e delle zone all'interno di questi territori che sono ancora più fragili. Noi abbiamo il dovere di fare squadra, di collaborare fra il gestore del servizio idrico e il comune per dare risposta a queste fragilità, a prescindere dalle responsabilità. Questo è uno dei primi interventi che faremo, ma le faremo diversi, le stiamo già parlando con il comune di Calenzano, con il comune di Montemurlo, perché abbiamo la necessità, prima ancora di stabilire le responsabilità, di dare delle risposte. E questo è un intervento che non rappresenta nemmeno un costo estremamente rilevato, ma che dà risposte di salvaguardia a un gruppo di persone che fino ad ora hanno sofferto molto in questa stagione.
E all'ondata di maltempo è dedicato anche il nostro podcast settimanale Cosa è successo, con Raffaele Palumbo, storie e voci per capire quello che accade. Il titolo di questa puntata: le conseguenze di un evento disastroso. La Toscana ha vissuto una settimana fa il sesto evento alluvionale in 18 mesi. Gravi le conseguenze a Sesto Fiorentino, Mugello, nell'Empolese. Danni per più di 100 milioni di euro e 156 comuni colpiti. Presidente della Regione ha decretato, come detto, stato di emergenza regionale, mentre è chiaro che indietro non si torna, si fatica ad immaginare come proteggere i nostri territori. Sentiamo un'anticipazione.
Il 14 marzo del 2025 la Toscana è stata colpita da un evento meteorologico estremamente critico, con precipitazioni intense e persistenti che hanno interessato principalmente le province di Firenze, Empoli, Pisa, Prato e Livorno. Questo evento ha causato una delle più gravi alluvioni nella regione negli ultimi anni, la sesta in soli 18 mesi. La convergenza tra i venti di Scirocco e Libeccio, il terreno già saturo a causa delle abbondanti piogge dei mesi precedenti, numerosi centri abitati colpiti da allagamento, Sesto Fiorentino, dove il torrente Rimaggio è esondato, Empoli, dove il fiume Orme ha rotto un argine, e poi il Mugello e poi altre zone già falcidiate da eventi simili. Si parla di un centinaio di milioni di euro di danni, con 156 comuni coinvolti. Scuole e parchi sono stati chiusi, anche a Firenze, mentre decine di persone sono state evacuate o isolate.
Allora, la conta dei danni a oggi non è stimabile, però sono danni veramente ingenti, grandi, grossi, perché noi abbiamo tutta la parte elettrica, abbiamo tutti i macchinari per la pasticceria, e non solo, abbiamo buttato via tantissima materia prima, e quindi è un problema abbastanza grosso. Ora, finché non si riesce a riasciugare tutto, a ripulire i motori di macchinari, purtroppo non si sa cosa può ripartire e cosa non riparte, ma sicuramente un 70% del materiale verrà buttato tutto via.
La situazione era veramente, come si è visto, penso, catastrofica.
Controradio Newsline Sera.
E il podcast di Controradio potrete ascoltarlo come di consueto il sabato, cioè domani dalle 13.15, in replica dopodomani domenica alle 17.10, sulle nostre frequenze, in streaming su controradio.it, sull'app Controradio e su Spotify. In alcuni casi passavano con l'auto di servizio a caricare casse di vino e altri regali, e nelle aziende italiane e cinesi, in altri dichiaravano di partecipare al meeting sindacale per poi recarsi in altri posti. Due carabinieri del comando provinciale di Prato e un loro ex collega appena andato in pensione, l'ex comandante della compagnia, che peraltro a maggio scorso era già stato arrestato, sono accusati a vario titolo di peculato, truffa aggravata, falso ideologico e rivelazione di segreto d'ufficio. I particolari da Giorgio Bernardini.
La condizione dell'arma sul territorio pratese appare preoccupante. Diverse inchieste stanno infatti riguardando con continuità negli ultimi mesi l'operato dei carabinieri in servizio in città. La procura ha dato notizia oggi di altri due fascicoli di indagine che riguardano due carabinieri del comando provinciale e un loro ex collega appena andato in pensione, il quale era già stato indagato dalla DDA. Quest'ultimo aveva già patteggiato una condanna per i favori all'imprenditore Riccardo Matteini Bresci e all'investigatore privato torinese Roberto Moretti. Sui confronti, spiega la procura, è emerso l'utilizzo di automezzi per esigenze dei propri familiari, per incontrare imprenditori cinesi fuori delle esigenze di servizio, raccogliere regalie da parte di titolari di aziende vinicole, nonché la predisposizione di atti falsi per giustificare indebiti allontanamenti dalla sede di lavoro per esigenze private con l'impiego di automezzi di servizio. In questo fascicolo è indagato anche un luogotenente dei carabinieri che è attualmente in servizio, sospettato di aver predisposto atti falsi per far risultare la sua partecipazione a riunioni sindacali, quando invece non sarebbe stato presente in almeno 11 occasioni. Per questo è indagato con l'ipotesi di truffa ai danni dell'arma, che consiste nella percezione regolare dello stipendio e dei rimborsi sulle spese di viaggio. In un altro fascicolo risultano infine indagati un altro luogotenente dei carabinieri in servizio al comando provinciale di Prato, anche lui attualmente al lavoro, e un avvocato del foro di Prato. Il sottufficiale è sospettato di aver rivelato al legale atti coperti da segreto in relazione al tentato omicidio avvenuto lo scorso 26 gennaio all'interno della stamperia cinese Arte Stampa di via Pistoiese, poi sequestrata dalla procura nell'ambito di un'indagine sullo sfruttamento dei lavoratori. L'avvocato, che non difende il presunto autore del tentato omicidio, avrebbe istigato il luogotenente dei carabinieri a rivelargli a che punto erano le indagini sull'accoltellamento. Entrambi, come detto, sono ora indagati.
Sarebbe stato minacciato per paura di vendette, è stato costretto a cambiare casa un testimone oculare dell'omicidio di Mati Boubakir, il 17enne ucciso a coltellate all'alba del 29 dicembre scorso a Campi Bisenzio dopo la discoteca. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, Tirreno e Nazione, il giovane, un ventenne, che venne ascoltato dagli inquirenti a inizio gennaio, si sarebbe presentato dai carabinieri pochi giorni fa in evidente stato di ansia e paura perché avrebbe saputo che alcuni amici dei presunti autori dell'omicidio lo starebbero cercando per vendicarsi. La condizione di pericolo concreto ha spinto la procura a chiedere l'incidente probatorio per acquisire il suo racconto. Nella sua testimonianza il giovane avrebbe permesso infatti di individuare tutti e sette gli indagati. Il ragazzo sarebbe stato costretto a cambiare addirittura casa per timore di ritorsioni e delle minacce contro di lui. I diritti dei bambini devono stare al centro delle politiche territoriali, così Donatella Turri, Caritas Italia, in occasione della presentazione della terza edizione del rapporto I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, i dati regione per regione del gruppo di lavoro per la convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Nonostante un quadro di generale soddisfazione per la Toscana, rimangono però alcune emergenze importanti, a partire dall'aumento della povertà relativa, spesso correlata al contesto migratorio. Sandra Salvato ha sentito l'assessora regionale al welfare, Serena Spinelli, e Donatella Turri della direzione Caritas Italia.
Alcuni aspetti ci confortano come sistema regionale: la presenza di un'adeguata rete di servizi che riescono a prendersi cura dei bambini, delle bambine e degli adolescenti, un rapporto anche con i genitori apparentemente positivo, come si descrivono i ragazzi. C'è una riduzione dei NEET, cioè di coloro che non studiano, non lavorano, ma soprattutto non lo cercano. Abbiamo chiaramente dei dati che però ci fanno anche riflettere, perché c'è intanto una conferma di una riduzione della natalità e quindi di una riduzione del mondo giovanile anche nella nostra regione, lo sapevamo, i dati anche del CRC ce lo confermano. Ci sono alcuni dati che ci fanno abbastanza pensare, fra questi l'aumento della povertà soprattutto dal punto di vista educativo, e c'è un aumento anche del numero dei ragazzi che sono detenuti negli istituti penitenziari minorili.
Ci sono davvero dei punti sui quali dobbiamo ancora lavorare molto. Uno di questi è il dato di povertà. Benché sia migliore del dato nazionale di 2 punti, è molto peggiorato rispetto alla rilevazione che il gruppo CRC, di cui oggi presentiamo i dati, aveva registrato nel 2021, oltre 5 punti in crescita rispetto al dato del 2021. Non è solo la povertà l'emergenza, ci sono anche altri punti, uno di questi è il dato ambientale, l'altro è il dato dei minori fuori famiglia e il dato dei minori che si trovano a scontare delle pene in strutture che riteniamo non siano adeguate al percorso al quale loro dovrebbero ambire.
Parte ufficialmente il cantiere per la realizzazione della linea 3.2.1 della tranvia tratto Libertà Bagnaripoli, con un'importante opera su Viale Matteotti. I particolari nel servizio di Viola Giacalone.
Dopo interventi già in corso a Pian di Ripoli, Viale Giannotti, Viale Giovine Italia, i lavori si spostano ora su un tratto cruciale, interessando un'area di 600 metri tra via Fra Bartolomeo e piazzale Donatello. Il cantiere durerà complessivamente 66 settimane, con termine previsto per giugno 2026, e sarà suddiviso in più fasi. Interesserà inizialmente il lato di Campo di Marte, direzione Piazza della Libertà, per poi spostarsi sul lato opposto, verso piazzale Donatello, e infine coinvolgere la parte centrale dei viali e i controviali. Saranno garantite sempre 2 corsie per senso di marcia, con restringimenti e traslazioni della viabilità in base all'avanzamento dei lavori. Rimarranno invece invariati i percorsi pedonali, ciclabili e il transito dei bus urbani ed extraurbani. Il primo tratto dei lavori, della durata di 17 settimane, interesserà il viale e il controviale lato Campo di Marte. In particolare, fase 1, 5 settimane, tratto via Fra Bartolomeo, via Valori. La fase 2, di 4 settimane, interesserà il tratto di via Valori, via Benivieni, e la fase 3, 8 settimane, tratto via Benivieni, piazzale Donatello. Oltre alla posa dei binari, il cantiere prevede il rifacimento dei sottoservizi, inclusa la sostituzione dell'acquedotto e la riqualificazione delle aree verdi, con realizzazione di nuovi marciapiedi e piste ciclabili. Saranno inoltre rimossi 33 alberi, ma ne verranno piantati 36 in sostituzione. Per ridurre l'impatto sui residenti, sarà possibile parcheggiare gratuitamente in orario notturno nei parcheggi Parterre, Alberti e Beccaria, previa richiesta sul portale SAS.
Una cultura antica, una moltitudine di lingue, etnie, religioni.
Le foreste tropicali, le risaie, i templi, l'azzurro dell'oceano.
Sono solo alcune delle meraviglie del Da Bali a Java, viaggio in Indonesia, organizzato dal Controradio Club in compagnia di Raffaele Palumbo.
Dal 14 al 27 luglio, viaggio in Indonesia, la visita allo Stupa Borobudur, uno dei più grandi monumenti buddisti dell'Indonesia, il tempio indù del Prambanan, il vulcano attivo sul Monte Bromo, e a Bali, Tanah Lot, Ubud, Singaraya. Di ritorno, visita di Singapore, la città dallo skyline futuristico.
Se sei interessato, prenota subito, i posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it. Banner Indonesia.
Sono nata il 21 a primavera, ma non so.
Sono nata il 21 a primavera. La Casa delle Donne a Firenze festeggia il primo anniversario con le voci delle poete, la musica firmata da Sigi Bear, Giuditta Scorcelletti, il collettivo Loredana, la politica, per parlare di potere. ed un trekking in cerca delle tracce di donne nel quartiere. Tutte le info su casadelledonnefirenze.it. A Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a maggio. Info 055 2280 525. Da venerdì a domenica, suonate Bach di fronte al dolore degli altri, di Virgilio Sieni. 5 danzatori per 11 coreografie che evocano avvenimenti tragici in conflitti recenti. 11 date emblematiche raccolte intorno alle sonate per viola e pianoforte di Bach.
È un mondo
divino. Sta per uscire il nuovo disco di Tonino Carotone e Giulio Wilson. Tonino Carotone e Giulio Wilson in concerto. Sabato 5 aprile alle 21.30 al Teatro di Fiesole. Unica tappa toscana.
È un mondo difficile.
Biglietti a partire da 15 euro su Ticket One. Concerto consigliatissimo.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Contro Radio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Contro Radio TV, il sito controradio.it e Contro Radio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com. Info sul sito controradio.com. Controradio.
Alle 18.55 ci colleghiamo in diretta con Piazza Sant'Ambrogio a Firenze con Augusto Cacopardo. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti, grazie a voi del collegamento.
Coordinamento fiorentino contro il riarmo, siete in piazza perché?
Si è appena costituito a Firenze il coordinamento fiorentino contro la guerra. La prima iniziativa che il coordinamento ha organizzato è un presidio in piazza Sant'Ambrogio contro Riarm Europe, contro la prosecuzione della guerra in Ucraina, ed è un presidio che si ripeterà tutti i venerdì e che abbiamo chiamato Fridays for Peace, venerdì per la pace, insomma. Questa è una delle iniziative che ha organizzato il coordinamento fiorentino contro la guerra. Ne sono in cantiere molte altre. I nostri temi sono tutti quelli per la pace, soprattutto, e contro la guerra. Abbiamo intenzione di organizzare altre iniziative, boicottaggi.
Ma perché essere contro Riarm Europe? Si dice che è per la nostra sicurezza, bisogna proteggerci dalle aggressioni esterne.
Beh, noi crediamo che questa sia una falsa minaccia, cioè non pensiamo che la Russia abbia l'intenzione di aggredire l'Europa, riteniamo che l'Italia e l'Europa sia già sufficientemente armata. I dati dicono che l'Europa, compresa il Regno Unito, in realtà spende molto di più della Russia in armamenti, e soprattutto noi non pensiamo che la Russia sia una minaccia. Noi crediamo che Putin non avrebbe la forza militare comunque di andare, diciamo, oltre il Donbass, non ne avrebbe neanche l'interesse e che quindi non ne ha la volontà politica. Quindi pensiamo che questa...
Grazie, molto chiaro. Grazie a Augusto Cacopardo in diretta da Piazza Sant'Ambrogio per il presidio Firenze dice no al riarmo. Buona serata.
Grazie a voi per il collegamento.
E oggi i metalmeccanici di Fiomme e Wilma hanno dato vita a tre grandi assemblee a Vicenza, Napoli e Firenze, Scandicci. Le tre assemblee di oggi sono state organizzate in preparazione dello sciopero nazionale unitario del 28 marzo per riaprire il confronto con Federmeccanica Assital sulla piattaforma sindacale a partire da salario, orario, precarietà, tutela della salute e sicurezza, in particolare nei lavoratori degli appalti. Il 28 marzo sciopero, sentiamo Stefano Angelini, segretario della FION CGL di Firenze, Prato e Pistoia.
Ad oggi Federmeccanica si rifiuta di venire a un tavolo, di contrattare, di discutere del contratto nazionale, e questo per noi è un atto gravissimo. Siamo al terzo sciopero di 8 ore, quindi sono 24 ore di sciopero che abbiamo messo in campo dalla fine dell'anno ad oggi. Non è mai successo, perlomeno bisogna andare indietro nel tempo di oltre 20 anni, in una discussione così importante e pesante, dico io, per andare al rinnovo del contratto, perché non siamo a discutere se è poco o tanto la cifra economica o se è poco o tanto un diritto che si sta chiedendo e viene negato da Federmeccanica. Siamo in una fase ancora pre-discussione, pre-trattativa.
Come valutate queste nuove prospettive, ovviamente di riconversione dell'industria automobilistica su industria bellica, e anche le dichiarazioni di Elkann di Stellantis l'altro giorno in Parlamento?
Ma le dichiarazioni fatte, ma anche la chiusura di Federmeccanica, è assolutamente preoccupante, perché se si pensa di fare la transizione ecologica passando dal civile al militare, è sicuramente un elemento che per noi non è giusto, non è un elemento, come dire, che si può mettere in campo. Le dichiarazioni anche di Elkann vanno in quella direzione, e la chiusura di Federmeccanica anche sulla trattativa del contratto è una chiusura arrogante dal nostro punto di vista e che non è accettabile.
Sono nata il 21 a primavera, un anno di Casa delle Donne a Firenze, 3 giorni di parole e festeggiamenti nel primo compleanno nello spazio di confronto, comunità riflessione sui diritti delle donne e delle persone. Ci sarà anche la diretta su Controllare a partire dalle 21 di questa sera. Buonasera ad Isabella Mancini, grazie di essere con noi.
Grazie a voi.
Qual è il sapore di questo compleanno?
Beh, innanzitutto è un sapore di musica e parole di poete che hanno attraversato la storia e che lo fanno attraverso le voci delle donne che invece hanno abitato in questo anno questo spazio, in questo piccolo contesto che appunto abbiamo recuperato alle relazioni, alla comunità, alla condivisione politica e di pensiero tra donne, tra associazioni di donne. Ricordo che siamo una ventina di associazioni, nosotras, le curandaie, Spazio Costanza come capofila, ma con noi ci sono associazione gay e lesbica, ci sono Irios, Just Women, il gomitolo perduto, Resto Io, una vasta pluralità di quelle che sono le realtà che vedono impegnate tante donne nel mondo del terzo settore. Ed oggi giornata di primavera, ma indiscutibilmente anche giornata di Nevros, capodanno iraniano, e infine giornata della poesia. Siamo tornati a quella che appunto è stata la nostra origine, quella delle parole, per ridare un senso a questo contenuto di mondo che vorremmo decisamente diverso da quello che appare oggi.
E il bilancio di questo primo anno qual è?
È sicuramente molto molto stimolante, difficile come ce lo eravamo immaginate fin dall'inizio, complesso perché le relazioni richiedono tante energie, il paradigma della cura come strumento di trasformazione di quelle che sono le dinamiche di struttura del potere patriarcale che attualmente viviamo tutti e tutte è sicuramente uno strumento molto bello, ma altrettanto faticoso, proprio perché fa vivere e svolgere realtà in universi paralleli, in contemporanea. Al di là appunto dei giochi di parole, è stato un esperimento estremamente ben riuscito questo avvio, sono stati più di 100 gli incontri, i laboratori, le attività, la scuola per giovani attiviste, Prime Minister, gli incontri pensati per il rapporto tra donne e finanza, le relazioni tra numerose nuove associazioni che si stanno affacciando alla Casa delle Donne per arricchirla ancora di più di quelli che sono contenuti nuovi per i prossimi anni. Quindi sfida raccolta, sfida in parte anche vinta e sfida da portare avanti, perché questi mesi, almeno quelli con cui abbiamo iniziato questo 2025, ci fanno capire che il resto dell'anno non sarà certamente in discesa.
Grazie Isabella Mancini, presidente Non Sotras. Allora, buona festa, naturalmente noi ci saremo con la diretta questa sera dalle 21 alle 22. Buona serata, grazie di essere stata con
grazie
noi.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Mixité, la rassegna musicale che abbraccia i linguaggi e le sonorità di tutto il mondo. Da New York a Medellin, da Timisoara a Seul, passando per India, Romania, Olanda, Turchia, Svezia, Polonia e Italia. 13 concerti da marzo a maggio al Park di Firenze, a cura di Toscana Produzione Musica. Domenica 23 marzo alle 19 e alle 20:30 il concerto al buio di Teo Teardo. Per la prima volta in Toscana il progetto del compositore e sound designer tra i più originali sul panorama europeo, che immerge il pubblico in 50 minuti di musica e oscurità. Info toscanaproduzionemusica.it.
DDC, DDC. Sì all'appuntamento per il test HPV o il pap test.
Ma certo!
Sì all'appuntamento per la mammografia.
Senza dubbio!
Sì all'appuntamento per il test del sangue occulto nelle feci.
Sicuro!
Sì all'appuntamento per gli screening oncologici gratuiti sviluppati da Regione Toscana e ISPRO. Chiama il servizio InfoSanita al numero 116117 per scoprire come aderire. Servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 15. DDC. Contro radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove si segnalano code per il traffico intenso tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola in direzione Firenze. In A1 in direzione Bologna, corsie di sinistra chiuse per lavori tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Spostandoci sulla FIPLI, code per viabilità esterna che non riceve in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Si ricorda che è in atto uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale. Per quanto riguarda il servizio della tranvia a Firenze, sarà garantito da GEST fino alle ore 20. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Storia di un uomo di Gaza che riuscì a riabbracciare moglie e figli rifugiati a Firenze. La madre e i bambini erano arrivati l'anno scorso per essere curati al Meyer e in questi mesi sono stati ospitati al condominio solidale Villaggio Novoli. Mamma e figli erano stati assegnati alla prefettura a una struttura di accoglienza per richiedenti asilo gestito dalla cooperativa Il Girasole. Poi hanno trovato alloggio in uno degli appartamenti del progetto Case Preziose grazie alla collaborazione tra Il Girasole e il consorzio Fabbrica. L'uomo è arrivato con un corridoio umanitario, come ci ha raccontato Andrea Ricotti, direttore area accoglienza e housing sociale del Girasole.
Casualmente un mese e mezzo fa, durante un incontro via WhatsApp con il padre, all'equipe educativa e ai servizi sociali del Meyer, venne così l'intuizione di chiedere: senti, ma al padre stesso, ma non è che la relazione che abbiamo fatto da presentare tu non la potresti casomai far arrivare a qualcuno che dall'interno proprio della Cisgiordania o lì vicino può casomai facilitare la cosa, ti interesserebbe avere la documentazione direttamente te. Lui disse vabbè, proviamo. A quel punto via WhatsApp gliel'abbiamo passata e attraverso Kinder Relief siamo arrivati poi a avere una possibilità. All'inizio sembrava che questa possibilità arrivasse attraverso il corridoio umanitario di Rafah, cioè al sud dall'Egitto, quindi il padre si è spostato velocemente giù e invece il corridoio era completamente bloccato, lui è rimasto nella terra di nessuno fra l'Egitto e Israele per alcuni giorni, poi disperatamente si è riprecipitato a nord e in maniera molto rocambolesca è stato una delle ultime persone che 4 giorni fa è riuscita a passare dal corridoio umanitario prima che venisse nuovamente richiuso per la ripresa dei bombardamenti e delle ostilità. La mattina dopo, cioè ieri mattina quando si è svegliato, è l'incredulità, cioè lui all'inizio proprio non riusciva a credere che da quel contesto drammatico e che torna ad essere ancora di più tragico in questo momento, lui non riusciva ancora a fare un passaggio anche, come dire, mentale di essere in un luogo completamente diverso accanto alla famiglia.
Promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nel terzo settore in Toscana, questo è l'obiettivo del bando Siete Presenti, Siete Presente, Giovani Associazionismo, che consiste in 70.000 euro di finanziamenti per 14 progetti vincitori dell'area di Firenze premiati a Palazzo Vecchio. Il bando è stato realizzato a CESVOT e finanziato dalla Regione Toscana Giovani. Sì, sentiamo Lorenzo Paccosi che è presidente di CESVOT ed Enrico Fior di Ponti, uno dei vincitori del bando.
L'idea appunto è di avvicinare i giovani al nostro mondo, al mondo del volontariato, in maniera tale che possano fare un'esperienza e anche vedere cosa vuol dire poter inventare qualcosa come risposta ai bisogni della propria comunità. Una bella esperienza, perché anche gli anni passati comunque tanti giovani poi sono rimasti nelle associazioni e stanno dando il loro contributo. I campi sono vari, si va dal sociale all'ambientale, al sociosanitario, anche sulla questione dei diritti delle persone. Firenze anche in provincia, perché abbiamo tanti progetti che vengono anche dal Mugello, dalle montagne fiorentine, e lì ci sono tante esperienze anche di ragazzi, di giovani che hanno messo in campo appunto la loro preparazione e la loro curiosità per poter appunto avviare delle attività importanti per i loro territori e anche per cercare di, diciamo, ostacolare il fenomeno del spopolamento dei territori più interni. Questo bando serve anche in questa direzione, a valorizzare quei territori che appunto sono un po' soggetti a uno spopolamento dei giovani, invece questo dovrebbe dare la possibilità di ostacolare questa tendenza e cercare invece di far conoscere ai giovani dei territori le ricchezze dei propri territori in modo che possano valorizzarle.
Faccio parte dell'associazione Gruppo Perché No, un'associazione giovanile che ha presentato questo progetto vincitore di Giovani Sì CESVOT, che si chiama Non è mai abbastanza. È un progetto che è stato scritto interamente dai ragazzi e adolescenti, dove noi, diciamo, parte un pochino più adulta dell'associazione, abbiamo messo un pochino in maniera tecnica, quindi è un progetto scritto da giovani per i giovani che vede i ragazzi protagonisti del loro presente per azioni soprattutto ambientali, di riscoperta del territorio, ma anche di socialità, quindi andando a fare tutta una serie di iniziative volte alla valorizzazione culturale, storica e sociale della montagna fiorentina. E noi ci troviamo a Tosina, dove è la nostra sede, e quindi quest'anno sarà un estate pienissima con questi ragazzi.
Controradio Newsline Sera. La storia.
Allora, la storia che vi raccontiamo questa sera ha molto a che fare anche con l'attualità. L'attualità proprio di queste ore, no? Degli allarmi che riguardano il tempo, le piogge, allerta arancione, ve lo ricordiamo per quanto riguarda la Toscana per questo fine settimana, e siamo reduci dai disastri recenti del weekend scorso. E il tema è ovviamente relativo a come abbiamo usato ed abusato del suolo nei contesti urbani, ma non solo. E quindi c'è evidentemente tutta la riflessione che si porta dietro del green, di come questa nuova visione possa aiutarci a ristabilire un rapporto armonico con il territorio, con i territori. Ma quale green? Allora qui naturalmente le riflessioni sono più varie e le vogliamo compiere con il professor Presidenza Puglisi, Luigi Presidenza Puglisi, critico dell'architettura, grazie di essere con noi, professore.
Buongiorno. Buongiorno, anzi buonasera, buonasera.
Allora, lei ha scritto un post, no? Partendo da un render di un progetto, e lo slogan finale è più parchi, meno verdura. Che significa?
E perché adesso c'è una sorta di verdolatria, sembra che il verde sia la soluzione a tutto. Il verde deve essere organizzato, il verde ha bisogno di manutenzione, il verde può essere pericoloso. Io ho avuto l'esperienza di un piccolo giardino in Sicilia e il verde cresceva continuamente, doveva essere potato, ed è un bene che sia così. E però se noi spargiamo il verde dappertutto, creiamo costi e problemi e non risolviamo le situazioni. Se sappiamo invece il verde metterlo nei posti opportuni e dargli l'importanza che richiede, il verde è una cosa importante, ma non si può pensare di fare mettere un pochino di verde sopra gli edifici e risolvere i problemi ecologici. Questa è un'altra cosa, il greenwashing, la verdolatria, ecco.
Beh, questo è un atteggiamento che le vede diffondersi nel campo della progettazione architettonica ed urbanistica, è un rischio reale, cioè le avverte?
Gesù, non c'è un progetto oggi che non abbia verde sui tetti, non c'è un progetto che non abbia verde sulle facciate, che può essere interessante, ma poi sappiamo quanto costa mantenere questo verde sui tetti, i problemi che può fare. I nostri antenati che facevano delle ville che poi erano recintate, pensi per esempio a Central Park a New York, avevano forse nei confronti del verde un atteggiamento più intelligente, ecco. Questo non vuol dire che il verde non possa essere anche diffuso, però bisogna prima valutarlo, bisogna capire quali sono i benefici ma anche i costi e i danni che questo offre, senza tener conto che poi il verde è difficile da mantenere. Roma è una città per esempio che sta affannata dietro i problemi del verde, queste strade che non vengono, in cui gli alberi non vengono potati, questi alberi che sono storti perché non vengono ben indirizzati durante la loro crescita, che poi vengono tagliati perché minacciano di cadere. Insomma, il verde è un problema, non è una cosa da risolvere in maniera semplicistica o seguendo le mode del fatto che oggi tutto deve essere dipinto e disegnato di verde.
Perché poi dipingere e disegnare di verde non significa, come lei diceva, essere ecologicamente a posto, no? Anzi, magari crea più problemi rispetto a quelli che risolve.
Poi bisogna anche capire appunto quali sono i benefici e i costi anche in termini energetici, perché alcune operazioni di inserimento di verde poi implicano tutta una serie di operazioni edilizie complesse, e quindi anche di quelle bisogna tenere presente. Io reputo bellissima la cantina Antinori, ma nella cantina Antinori sono state utilizzate tonnellate e tonnellate di metri cubi di cemento. Può essere possibile che si scelga di fare così, però bisogna essere consapevoli che il verde, le sistemazioni a verde hanno anche dei costi.
Grazie al professor Luigi Presidenza Pugliesi, buona serata, grazie di essere stato con noi.
Grazie.
Eccoci qua, siamo alle previsioni del tempo. Intanto ringraziamo Alias per la regia
stessi,
e anche per questo tappeto creativo.
Guarda,
ecco, insomma,
è stato bellissimo, domani lo rifacciamo domani pomeriggio.
Non con me. Allora, ci sarà Sandra domani pomeriggio. Per quanto riguarda le previsioni del tempo, vi ho già detto dell'allerta meteo arancione, quindi state attenti, state accorti, come si dice. Le previsioni del tempo sono le seguenti: cielo molto nuvoloso con piogge diffuse localizzate rovesci più probabili e frequenti sulle zone occidentali e settentrionali, venti di scirocco moderati con rinforzi fino a forti su arcipelago e litorale, da deboli a localmente moderati altrove, mari molto mossi, le temperature sono in ulteriore aumento nei valori minimi, in calo invece le massime. Questo è quanto per quello che riguarda il tempo. Per quanto riguarda invece il riepilogo di tutte le questioni sul maltempo, scuole chiuse, provvedimenti vari, vi rimando ai nostri canali cross mediali a partire dal sito contrario.it e dai nostri social. Dopo la sigla City Lights, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Newsline Sera.